Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso.
Giulia dice: sono all'inizio della carriera da content creator a 30 anni. Cosa consigli? Consiglio di studiare tanto. Molti creator, come poi del resto i professionisti, hanno un grande problema, quello del fatto che si concentrano solamente sul contenuto e non si rendono conto che non si tratta solamente di essere bravi in ciò che si fa, ma si tratta anche di essere bravi a far sì che quante più persone conoscano la propria bravura e vengano a contatto col proprio personal brand. In ogni lavoro ci sono due componenti, cioè quello del fare e quello del promuovere. Troppe persone si concentrano solamente nel voler essere brave a fare, ma non diventano mai brave a promuoversi. E io penso che sapersi promuovere è una disciplina, una competenza che va acquisita, nessuno di noi ci nasce, ma è incredibile perché quando sblocchiamo quel tipo di competenza lì, in tutti i nostri, in tutti gli ambiti, in tutti i contesti della nostra vita, diventiamo dei cazzo di draghi. Perché nel momento in cui sai vendere, sai venderti, sai raccontare le tue idee in maniera carismatica, sai comunicare in maniera persuasiva, diventa molto facile poi eccellere in diverse aree professionali, no? Che sia trovare investitori, trovare lavori, riuscire a comunicare meglio, avere un engagement più alto sui social media. Questo secondo me è la base. Tante persone, il problema è che fanno contenuti legato a ciò che li appassiona, desiderano diventare bravi a fare il proprio lavoro, che sia fare il content creator, l'avvocato, il commercialista o l'architetto, ma non si rendono conto di quanto i più grandi professionisti non sono persone solamente brave a fare ciò che fanno, ma sono persone che sono dannatamente brave a vendere ciò che fanno. Quindi sì, sono sicuramente brave perché la competenza e la bravura è la base per l'eccellenza, ma poi dall'altra parte bisogna anche essere molto molto bravi nello studiare il marketing, studiare la vendita, studiare la comunicazione e diventare abili anche public speaker, se vogliamo, no? Perché oggigiorno ognuno di noi ha una comunicazione one to many tramite i social media. Faccio una storia, raggiungo 100 persone, faccio un video, raggiungo 1000 persone, 10.000 persone, quello è public speaking, sto parlando a tante persone e devo capire in che modo farlo per far sì quanto più sia quanto più efficace. Gabri, riguardo al discorso di prima, dice: sarà un mio bias, ma più passa il tempo più sento il bisogno di community fisiche e non tollero la maggior parte delle connessioni virtuali. Io, Gabri, sono d'accordo, molto d'accordo, tanto che nel 2013 Marketers nacque come movimento di eventi offline, cioè la mia azienda prima di essere un'azienda era una community e più che community era un movimento, perché non è che la community la gestisci, il movimento parte dal basso e noi avevamo tutti questi Marketers Meetup che venivano organizzati in maniera indipendente da ambassador su tutto il territorio italiano. Nel 2013, per intenderci, non è che ci fosse tutta questa gente che parlava di digital marketing, quindi era anche difficile trovare persone appassionate di questi argomenti o che lavorassero in ambito digitale costruendo business o facendo carriere in ottica di content creation. E quindi nacquero tutti questi aperitivi, cene, meetup, una sorta di piccolo fight club nazionale che si autoregolamentava, e da lì è nato Marketers. Poi abbiamo fatto il Marketers World, che è il nostro evento grande dal vivo, però quegli eventi lì sono stati fondamentali e noi non ci guadagnavamo niente, anzi ci ho perso un sacco di soldi nel finanziarli, negli organizzarli, eccetera, e abbiamo continuato a farli fino al 2019. Poi è scoppiato il Covid e quando è scoppiato il Covid è scoppiata tutta la nostra struttura nazionale, perché le persone si sono un po' disperse, si sono perse, gli ambassador hanno smesso di organizzarli, hanno cambiato vita, è diventato tutto un casino, anche perché quando il Covid è finito, cavolo, non era mai finito del tutto, quindi non sapevi mai se l'evento lo potevi fare o se non lo potevi fare. E quindi oggi sono d'accordo con te, il nostro obiettivo di quest'anno è ripartire con i Marketers Meetup, cioè al di là di tutto ciò che è digitale, al di là del fatto che noi dai Marketers Meetup non ci abbiamo mai guadagnato un fico secco, ci abbiamo sempre perso dei soldi, penso che sia l'operazione di marketing, ma anche umana, più fica che si possa fare. Ripartire dall'offline e ricordandosi che la community non la crei a suon di like o di commenti, ma su base di interazione umana che si genera persona dopo persona. Quando tu vuoi creare una community non devi ragionare come se fosse un fascio di comunicazione che si irradia e raggiunge quante più persone e attrae delle persone, ma invece è una collana di perle. Tu ogni volta che riesci a impattare su una persona in maniera profonda aggiungi una perla nella collana, e i meetup erano questo, era la capacità di incontrare una persona dal vivo e costruire una relazione di stima, di entusiasmo, di fiducia reciproca, perché conoscevi quella persona per davvero. Ora internet sta costruendo un mondo di opportunità, ma dove tutto è molto più superficiale, tutto è molto meno sicuro, c'è meno fiducia. Anche tutto questo tema dell'intelligenza artificiale, ci pensate mai? Creerà un problema enorme a livello di fiducia, non sapremo mai con chi stiamo parlando dall'altra parte, non saremo mai sicuri di aver veramente conosciuto una persona, perché io magari sto parlando con l'avatar di quella persona, no? È incredibile tutto questo. È assolutamente incredibile, però questo farà valere ancora di più i l'offline, succederà quello che è successo nel lavoro artigianale. Oggi il lavoro artigianale, ragazzi, costa tantissimo, cioè una volta costava poco farsi fare un mobile di legno, oggi farsi fare un mobile di legno costa tanto, ma anche gli idraulici ormai guadagnano tanto, i fabbri guadagnano tanto, gli artigiani di qualsiasi genere, perché quella è ormai divenuta comunque, è divenuto qualcosa che ricerchiamo in maniera più profonda, e quei prodotti, quelle cose che in qualche modo compriamo spesso hanno un valore più alto rispetto a quello che compriamo online, perché c'è una personalizzazione e c'è un'anima in quelle cose, no? Quando noi incontriamo qualcuno dal vivo è come se due anime si incontrassero, ed è una metafora, ma è anche, se vogliamo, la verità, ed è bellissimo. Allora, io, Ivan dice, mi propongo per i meetup su Verona e zona Lago di Garda. Stiamo già trovando degli ambassador, se volete candidarvi, soprattutto se fate parte della community di Marketers Pro e volete candidarvi, scrivete a Ilaria Forestis, che è la nostra community manager. Stiamo anche iniziando a lavorare con i comuni e le province, sono troppo contento. L'altro ieri ero al telefono con un ragazzo che lavora nella provincia di Trento. Era da un po' che pensavo di fare un meetup a Trento. Cavolo, sono sempre in Val di Fiemme e non vedo mai nessuno. E quindi ho detto, Trento è un'ora, facciamo un meetup a Trento. E quindi insomma adesso stiamo organizzando per fare un meetup anche a Trento a febbraio e poi rimettere in piedi tutto quanto. E sono molto molto contento.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Gabri dice, ciao Darione, ti faccio una domanda, grande Gabri, ti faccio una domanda, quale pensi che sia la tua skill migliore, dove ti senti preparato e competente? Allora, numero uno, nel riconoscere le persone, cioè Coneglio, Luca e gli altri ci si scherza sempre, perché io quando dico ragazzi finirà male, quella persona non mi torna, poi finisce sempre male, maledettamente male. Quindi numero uno, avere, è come se dopo un po' che lavori in dei contesti, in degli ambiti, avessi la capacità di vedere dell'invisibile, no? Cioè quando guardi grandi professionisti in alcuni ambiti, ciò che li contraddistingue di più da chi inizia, da chi sta iniziando, è che hanno la capacità di vedere cose che gli altri non vedono. Io questa capacità di vedere l'invisibile non ce l'ho dappertutto, ce l'ho su alcune cose. Una è la ricerca delle persone, che siano collaboratori, soci, partner, eccetera. La seconda cosa è il copy, cioè mi accorgo subito quando c'è un brand o un progetto che comunica senza anima, e questo subito proprio, immediatamente. L'altra cosa è la costruzione di ecosistemi, cioè è come se la costruzione di Marketers, di Yoga Academy, del World, del Kalemana fossero delle ricette, no? Dove entrano in gioco diversi fattori, sia di branding, sia umani, sia a livello di vibes che costruisci. E quindi è come se tu fossi il ponte a livello di, se, come marketer, come se tu fossi il ponte che mette in comunicazione queste due cose, no? Il pubblico che già esiste e ciò che il creatore ha in mente è il linguaggio che dovrebbe essere scambiato da entrambi. Poi in realtà posso dire una cosa, io non lo so. Cioè io penso che ognuno di noi faccia un po' schifo a dire in cosa è bravo, anche perché è difficile darsi le pacche sulle spalle da soli, quindi magari non lo so, cioè di solito lo chiedo alle altre persone, ditemi voi in cosa sono bravo, questo sicuramente può essere più d'aiuto. Oppure spesso facciamo degli esercizi di team building in Marketers, dentro l'azienda, dove ognuno di noi racconta cosa pensa che sia bravo l'altro. È un esercizio che genera più autostima, crea affiatamento nel team e soprattutto fa sentire bene il singolo, perché si sente apprezzato dal resto del team e soprattutto gli ricorda perché è bravo nel fare ciò che fa e quali sono i lati più belli della propria persona, o della propria persona intesa anche come professionista, ecco. Gabriele, ciao Dario, sto cercando lavoro come grafico social media manager, hai consigli per spiccare? Gabri, guarda, vai su YouTube, cerca come trovare clienti e come trovare lavoro, E Dario Vignali, ci sono diversi video in cui ne parlo e parlo proprio di questa tematica. Comunque il tema è sempre quello dell'esperienza, dell'autorevolezza e del portfolio. E il portfolio è il modo in cui tu racconti la tua esperienza e la tua autorevolezza. Per riuscire ad avere il terreno spianato nella ricerca clienti o nella ricerca del lavoro, devi essere semplicemente competente, avere un mix di competenza che ti rende unico nel tuo genere e che non ha nessun altro, e avere delle esperienze pregresse che ti consentano di presentarti agli occhi del prossimo, con una versione demo di quello che lui vorrebbe comprare, no? Ognuno di noi, quando si rivolge a un professionista, sa di cosa avrebbe bisogno, e quando tu nel tuo portfolio riesci a rendergli ben evidente il fatto che tu, ciò che tu puoi fare per lui è esattamente quello che lui ha nella sua testa, la vendita diventa quanto più facile possibile essere assunti, e per vendita intendo essere assunti o trovare un cliente. Questo è quanto. Poi ne potremo parlare per ore, ma nelle scorse dirette ne abbiamo parlato tanto, quindi se vi interessa questo argomento, andate su Spotify, cercate Dario Vignali Podcast e trovate tanto riguardo a questo. Poi, ok, Simone dice: Ciao Dario, non credi che nel mondo digitale sia necessario iniziare sperimentando senza pensare per forza di soldi? Tipo farsi un sitarello, posizionare qualche pagina in long tail, eccetera. Oh sì, ma hai detto una verità incredibile. Però tieni anche conto che non tutti sono fortunati come te, se hai la possibilità di fare questo, o come me, che ho avuto questa possibilità di farlo. Perché io lo dico sempre, nella mia vita una fortuna ce l'ho avuta, io ho iniziato presto. Quando inizi presto non hai responsabilità, non hai una famiglia, non hai magari ancora un lavoro. Si tratta solo di sacrificare quell'oro due che avresti dovuto passare a studiare in più per dedicarti invece a studiare ciò che ti interessa a te, ciò che vorresti fare, ciò che ti appassiona. E questo io ho fatto nella mia vita, cioè quando ero alle superiori. Invece di studiare, passare tutto il mio tempo a studiare ciò che avrei dovuto studiare, studiavo anche quello che volevo studiare. E la stessa cosa l'ho fatta all'università. All'università io già lavoravo, mentre studiavo, lavoravo nel settore del marketing e avevo già aperto la partita IVA. Quindi, ecco, questo secondo me dà un po' una prospettiva. Però, ed è vero, Simo, cioè la cosa bella di internet oggi è che non richiede il permesso. Tu, anche se non sei ancora stato assunto, anche se ancora non hai un cliente, puoi iniziare a sporcarti le mani, puoi creare un sito, puoi posizionarti con la SEO, puoi far crescere un account Instagram, puoi far crescere un account TikTok, puoi fare delle cose che creano un precedente, creano un portfolio e fa sì che un domani, quando ti butterai in questo mercato, in quello digitale, potrai dimostrare a qualcuno che sia un potenziale datore di lavoro o un potenziale cliente che tu hai già fatto e non l'hai fatto perché ti è stato richiesto, l'hai fatto perché ti piaceva l'idea di farlo e questo sviluppa passione e la passione è un vantaggio competitivo senza eguali, senza eguali. Grande Spinelli che è passato a salutarci, tra l'altro compagno di cappello da quel che vedo. Allora, andiamo avanti. Antonio dice: Dario, secondo te ha ancora senso utilizzare un gruppo Facebook per promuovere dei corsi online come avete fatto con Yoga Academy? Sì, dipende dal target. Allora, chi è che usa Facebook? Chi è che usa TikTok? Chi è che usa Instagram? Dove sta il tuo target, no? E il target va analizzato, il target va capito dov'è attivo. Se, ad esempio, devi vendere, sei un osteopata, o sei un chiropratico, o sei un fisioterapista, e stai andando alla ricerca del tuo target, vai online e guarda gli altri fisioterapisti, gli altri osteopati. E le altre persone che fanno il tuo lavoro o vogliono promuoversi o che già si promuovono su internet, dove stanno per lo più? Dove impegnano la maggior parte del loro tempo? Dov'è che hanno ottenuto la maggior parte dei risultati? Quindi questo è importante. Io guardo anche i miei genitori. Mia madre ha avuto un'evoluzione incredibile nell'utilizzo di internet. Cioè, un tempo usava solo Google, poi ha approcciato Facebook, poi ha scoperto Instagram. È come se in realtà non ci fosse tutta questa differenza generazionale come crediamo, semplicemente chi fa parte di generazioni precedenti ci arriva dopo. Cioè, mia madre è arrivata a Instagram 3 anni fa, fino a 3 anni fa stava ancora su Facebook, ora ha iniziato a usare anche YouTube. Quindi, innanzitutto bisogna analizzare il comportamento del target sulle diverse piattaforme. Ci sono delle piattaforme che però non cambiano mai. Cioè, YouTube non è un semplice social e Google è un motore di ricerca come lo è YouTube. E le persone quando cercano qualcosa, dove cercano? Su Google e su YouTube. Quindi, ad ogni modo, vinci sempre nella vita se apri un blog o apri un canale YouTube, perché avrai sempre a che fare con un intento di ricerca, un intento di acquisto. Se io ho un problema, dove lo cerco? Lo cerco su Google. Come risolvere il mal di schiena? Non lo cerco su Instagram, non lo cerco su TikTok. Ok, qualcuno lo cerca, siamo d'accordo che ora le prime persone stanno iniziando a usare questi sistemi come motori di ricerca, ma la gran parte delle persone sa un problema lo chiede o agli amici o ai genitori o a internet. E quando parliamo di internet parliamo di YouTube o Google. Quindi se ti dovessi dire come fare a non sbagliare mai, o almeno un blog o almeno un canale YouTube, aprilo sempre. Se sei bravo a scrivere o hai paura a parlare davanti alla videocamera, inizia da un blog. Se invece vuoi andare veloce, fare un sacco di contenuti e sei bravo davanti alla videocamera, apri un canale YouTube e poi studia la SEO. Ragazzi, la SEO è la cosa più importante per fare i soldi. L'altro ieri sono entrato su SiteGround, che è un hosting che avevo da ragazzino e che è ancora molto buono, cioè non ho più il programma di affiliazione con loro, ma sono validi, hanno anche tutto in italiano. E io ho iniziato la mia carriera facendo anche l'affiliate marketer, quindi scrivevo su un blog e avevo un e seguivo e praticamente guadagnavo seguendo dei clienti, avevo dei clienti, guadagnavo facendo delle consulenze, guadagnavo vendendo dei corsi, ma diamine, dei primi soldi li ho fatti veramente con l'affiliate marketing. Sono andato a vedere e io l'altro giorno sono entrato nel pannello di controllo di SiteGround, che era da un sacco di tempo che non ci accedevo, e ho fatto 500.000 di euro in commissioni, cioè non quello che io ho fatto guadagnare a SiteGround, quello che SiteGround ha pagato a me in pochi anni. Cavolo, 500.000 di euro in commissioni, che tra l'altro erano commissioni su cui erano tutte pulite, cioè io non è che avevo i costi come fa chi mi dice: ah, io faccio dropshipper o l'affiliate marketer, faccio 50.000 euro al mese, poi vai a vedere, spendono 49.000 euro in advertising per fare quei numeri, alla fine del mese hanno fatto 1.000, 3.000, 5.000 euro di utile. Tutti quei 500.000 euro erano utile che io ho usato per finanziare marketers. Cavolo, li facevo con un blog, cioè bastava un blog e la SEO, quindi mi sono posizionato per tutte le parole chiave, quindi miglior hosting WordPress, acquistare hosting WordPress, come creare un blog, eccetera, e ogni giorno convertivo 5-6 clienti a SiteGround, che mi pagava ovviamente anche 120 euro a conversione, era un sacco di soldi. Vabbè, insomma, questo per dire che molto spesso le cose che rendono di più sono quelle che conosciamo di meno. Tutti sono bravi a fare Instagram, o tutti si buttano a fare Instagram, e tutti sono bravi a fare TikTok o i Reel perché tutti parlano di quello, ma ricordatevi che là fuori è pieno di persone che fanno un sacco di soldi con i siti ancora, perché la gente quando ha un problema va su Google, cerca come risolverlo e finisce su un sito web. E queste sono cose che se uno vuole approfondire, forse sono delle competenze molto importanti. Il copywriting, la SEO, il digital, cioè il digital marketing non è solo il social media marketing, è il punto di ingresso, è lo specchietto per le allodole, perché è giusto che esista, perché poi uno studia social media marketing ma si rende conto di quante altre cose che esistono, no? E quindi è importante sapere un po' tutto. Gianluca dice: ricordo la tua pagina risorse sul tuo sito, se non erro il blog era bianco e arancione e la tua migliore landing page era come diventare un fashion blogger. sì raga, era una grande landing page, perché all'epoca i telegiornali online parlavano tutti di fashion, era quando stava iniziando a nascere il fenomeno delle fashion blogger, e io mi ero posizionato per primo perché vedevo tutti questi articoli della Repubblica, di Vanity Fair, che raccontavano come si diventa fashion blogger, ed erano tutte cagate. Quindi scrissi questa mega guida dal punto di vista di un digital marketer su come si diventa fashion blogger, raccontando, no, anche tutte le dinamiche tecniche, le cose, e quella guida finì prima come primo risultato di ricerca per la parola chiave come diventare fashion blogger e anche fashion blogger. In quel periodo tutti i telegiornali d'Italia si misero a parlare del fenomeno delle fashion blogger. E quindi praticamente cosa è successo? È successo che il mio sito esplose, iniziai a fare una caterba di view su quella parola chiave, e tutte queste persone poi aprivano un blog e compravano SiteGround, l'hosting, il dominio, e io ci guadagnavo anche con le commissioni. Ma la cosa più divertente è che poi scrissi un libro sull'argomento, cioè un ebook, e lo vendetti, e non avete idea quante delle fashion blogger famose oggi hanno comprato. Cioè ogni tanto andavo nel database, dopo 3-4 anni che l'ho mise in vendita, nel database dei clienti, e cercavo i nomi delle fashion blogger famose per vedere se c'erano. E ragazzi, state certi che almeno il 70% erano transitate da lì. E c'è anche Alice Cerea che dice: presente, io ho costruito il mio blog con la tua guida e ora lavoro grazie a quelle basi. Grande Ali. Giallo dice: esatto, l'hai scritto una notte. Sì, stavo a Milano e in una notte una bottiglia di vino, me lo ricordo ancora, un Lagrange, stavo facendo uno stage in Logotel, era una sorta di tirocinante in questa service design company milanese, e in una notte, tipo dalla notte alla mattina, scrissi 100 facciate, scritte in grande, sarà state 14, poi con tutte le immagini per la spiegazione di come si facevano le cose. Vabbè, insomma, comunque dicevo, caspita, allora... se da internet tutte le persone lo cercano su Google, faccio mediamente Beh, 70.000 view al mese vuol dire che se almeno il 10% di queste persone comprano, faccio 7.000 vendite, 7.000 vendite a 10 euro vuol dire che farò 70.000 euro al mese con questo ebook. E alla fine ne feci circa una media di 700 euro al mese al massimo. Però di affiliazione ci guadagnai tanto. Giuseppe dice: come imposto le parole chiave sul mio sito? Yoast SEO mi sembra un po' troppo superfluo. Che ne pensi? Beh, c'è la Rank Math e c'è ancora SEO Yoast che va benissimo come plugin di WordPress, però ovvio che poi bisogna conoscere la SEO on page, l'interlinking, avere un po' di siti esterni che ci linkano e creino un po' di domain authority. Insomma, tutte queste cose sono importanti, sono importanti. Allora, leggo un po' di domande. C'è Giuseppe che dice: queste skill di cui stai parlando le tratti in Social Media Framework, il tuo corso? Ma guarda, per iniziare io ti consiglio di entrare in Marketers Pro. Marketers Pro, secondo me, entri e lì c'è un sacco di corsi, perché hai il corso al copywriting, il corso alla SEO, il corso a WordPress per creare il blog, hai il corso ad Instagram, il corso a YouTube, c'è veramente tutto lì dentro. Poi se vuoi verticalizzarti su qualcosa, studiare super approfonditamente una disciplina, c'è Copy Mastery, Social Media Framework, eccetera. Però veramente, per cominciare, secondo me è Marketers Pro. Però se compri il Social Media Framework, poco cambia perché incluso il Social Media Framework c'è un anno di Marketers Pro. E poi Martina dice: sei proprio un toghissimo. Un toghissimo, non so cosa voglia dire. Vediamo. Oh, altre domande. Alessandra dice: non credi che tutti i professionisti creino gli stessi contenuti, stessi font, tutto uguale? Distinguersi non fa andare virali. Oh, a parte che andare virali è una parolaccia, cioè una parola che è priva di significato. Oggi non devi puntare ad andare virale, devi puntare a guadagnare, che sono due cose completamente diverse. Io ho clienti che hanno 500.000 follower e fanno uno stipendio normale, fanno 3.000 euro al mese, cioè che non è normale. A parte che stiamo parlando di comunque soldi lordi su cui paghi le tasse, diventano uno stipendio normale. Però non significa che se una pagina su Instagram c'è 500.000 follower, di cui la maggior parte sono mezzi sporchi, faccia tanti soldi. Tanti soldi li fai quando risolvi i problemi molto importanti di molte persone. Cioè, se fai un corso fighissimo al mal di schiena, cioè, se fai un corso fighissimo alla risoluzione del mal di schiena e un sacco di persone ne giovano beneficio e un sacco di testimonianze, magari venderai molto molto di più, ma con 10.000 follower, 5.000 follower, non so. Io ho clienti veramente che non hanno più di 50.000 follower, ma guadagnano tantissimi soldi, e clienti a cui abbiamo fatto consulenza che hanno centinaia di migliaia di follower e guadagnano solo con qualche collaborazione con i brand. Bisogna avere focus su dove sta il valore, è questo che fa la differenza. È dove sta il valore che fa la differenza. E poi, vediamo altre domande. Ci sono troppe domande. Troppe domande. Giuseppe dice: Dario, come faccio a proporre le mie consulenze da social media manager? Il mio unique selling proposition è social media coach a livello mentale. Punto le consulenze strategiche orari, consigli funnel o landing. Ma allora, numero uno, Giuseppe, il business della consulenza è un business difficile che arrivi a fare quando hai tanti risultati. Nessuno vuole pagare per il tempo di qualcun altro solamente per delle informazioni. La gente vuole pagare affinché gli vengano risolti dei problemi. E quindi vuole che ci sia qualcuno a farlo al posto proprio. Quindi fare solo consulenza, intesa come facciamo un'ora del mio tempo in cui mi paghi e io ti rispondo, lo puoi fare magari quando sei a un livello molto molto alto. Magari ci sei già e io, nel senso, sto dicendo questo comunque per dare delle informazioni a tutti quanti. Nella mia vita ho fatto il consulente per tanti anni, anche adesso ho ripreso ad accettare qualche consulenza, ho fatto uno stop di 3 anni in cui ero veramente troppo immerso in Marketers Company, Yoga Academy, tutte le società del gruppo, e ho smesso di relazionarmi one to one con le persone. Quindi sì, mi capita di vendere qualche consulenza, cioè, sta anche sul mio Linktree, però perché la gente spende tutti quei soldi per parlarmi? Perché comunque sa che gli risolvo magari in una situazione di incertezza professionale e vogliono pagare per avere qualcuno che ha già fatto tante cose nella vita che gli dica: guarda, devi fare questo, concentrati su questo. Invece, quando prendi una persona normale o un professionista che ti affianchi, vuoi che faccia qualcosa a livello di operativo. Primo consiglio. Quindi cerca comunque anche di raccontare cosa fai, cioè che sia poi elaborargli un documento di 50 pagine con tutta la strategia che devono seguire, o fare al loro posto il programma editoriale per i social, o dargli un documento di keyword search con tutte le parole chiave o i titoli dei reel che devono fare per un anno. Cioè, consulenza ok, ma cerca di costruire anche degli asset per cui le persone sono disposte a pagare. La seconda cosa è che la unique selling proposition è una mezza puttanata molte volte, perché non risponde a una domanda di mercato. Quindi ora tu mi stai dicendo, io non lo so, quindi non ti sto dicendo sbagliato, però tante volte le persone partono dalla unique selling proposition e dicono, allora io sarò un social media coach a livello mentale. Ma la gente vuole un social media coach a livello mentale? Cioè, se devi costruire una unique selling proposition, cerca sempre di chiedere alle persone che cosa vogliono e di costruire una unique selling proposition che sia in realtà quanto più banale, perché risponde a ciò che le persone vogliono, ma che abbia qualcosa di differenziante. Ok, quindi se sono Nike farò scarpe per la corsa, ma con un ingrediente segreto o qualcosa che le renda in qualche modo particolari. E poi la unique selling proposition non riguarda solamente il come ci raccontiamo, ma riguarda anche cosa offriamo, cioè in che modo, cioè cos'è che offriamo di diverso, perché possiamo tutti raccontarci diversamente e però poi non tutti abbiamo la capacità di fare cose diverse, e anche saper fare cose diverse è importante. Ciao Darione, mi dice Fabio, dice cose. Happiness CEO, cosa ne pensi? Meglio freelance o meglio farsi assumere? Allora, Happiness CEO, noi ce l'abbiamo. Ci abbiamo Erika, è la nostra Happiness CEO. Per chi non lo sapesse, Happiness CEO è una figura che è nata in Silicon Valley, che ha a che vedere con la felicità e la cultura aziendale all'interno delle aziende. Prima di tutto, l'Happiness CEO è una spesa molto consistente, cioè se voi siete una piccola azienda non potete avere una Happiness CEO perché non ve la potete permettere all'inizio. L'unico focus che dovete fare è essere concentrati a scalare, fare soldi, guadagnare, creare dei margini, delle strutture operative, delle procedure che vi consentano di diventare un vero e proprio business che scala. Quando inizierete ad avere un'amministrazione, dei dipendenti, inizierete ad essere in 10, 12, 15, 20, inizieranno a succedere tante cose, che le persone diventeranno insoddisfatte e infelici perché non saranno più a contatto con la proprietà o con l'imprenditore, ma saranno in contatto con i manager. Quindi da un'azienda con un solo livello dove c'è imprenditore e operativi si passa a un'azienda con due livelli dove c'è imprenditore e poi c'è manager e poi c'è operativi. Quando si crea una situazione di questo tipo, la cultura aziendale diventa un po' meno forte, perché l'imprenditore non è più a contatto con tutti, non entusiasma più tutti, non accende più i cuori di tutti, e quindi si creano delle situazioni di competizione tra dipendenti, di gerarchie, di dimensioni di potere interne all'azienda, dinamiche sociali che in qualche modo vanno prevenute. Per prevenirle bisogna sempre sapere fare sempre un check della salute e del benessere mentale delle persone che lavorano con noi. Quindi sono felici, gli diamo quello che vogliono, oltre a sostenere la nostra missione imprenditoriale stiamo sostenendo anche la loro missione individuale di vita. Ci accorgiamo dell'invisibile, cioè delle cose che non ci dicono ma di cui non sono contenti, perché tante persone non sono contente ma non ci dicono di cosa sono contente. E quindi il ruolo dell'Happiness CEO è quello di avere una sorta di visione su tutte queste cose che succedono in azienda e lavorare al benessere e alla felicità del singolo all'interno dell'organizzazione. Come averlo? Meglio averlo interno, perché se vogliamo avere un Happiness CEO che conosca veramente le persone deve spendere un sacco di persone a contatto con loro. È molto simile ad avere uno psicologo, ma con un approccio, è tipo la spalla destra, cioè il braccio destro dell'imprenditore, perché comunque va nella direzione delle volontà dell'imprenditore, ma è anche un po' psicologo perché sta a contatto con le persone e aiuta a farle stare meglio. Quindi è meglio averlo interno, è una figura importante sicuramente quando si inizia a scalare l'azienda, è una figura che a noi ha fatto la differenza, è una figura di cui tutti siamo felici, perché quando c'è qualcuno che organizza tutti i compleanni e crea sempre un clima di festa, un biglietto di benvenuto che fa la differenza quando si fanno i team building, beh, questo è il minimo, no? Perché poi ci sono tante altre cose che sono le chiamate, i check-up, i tie form in cui anonimi in cui si fanno domande al team, e gli si chiede come è stata la leadership quest'anno, cosa ne pensano dei manager, cosa ne pensano dei loro collaboratori, se si sono formati abbastanza, se provano passione verso ciò che fanno. Quindi il lavoro dell'Happiness CEO è far sentire l'imprenditore una merda, perché alla fine mette in dubbio la capacità dell'imprenditore di rendere felici le persone, ma è giusto che sia così, perché l'imprenditore troppe volte è concentrato solamente su ciò che non va e si concentra sui problemi, su risolvere determinate questioni, sull'aumento di fatturato, i margini che non ci sono, l'utile che non è mai abbastanza, e si dimentica di essere grato, di festeggiare, di ringraziare le persone che rendono possibile ciò che sta facendo l'azienda. Quindi lo CEO della felicità è ciò che più di chiunque altro in azienda si deve impegnare a far sì che tutti portino attenzione sul tema della gratitudine e sulla riconoscenza dei risultati. Tra l'altro c'è con noi Angela, che dice: ciao Dario, grazie per questa live, sono un booster enorme per perseguire i propri obiettivi. E V. Erika, che è donna dal grande intuito e ascolto, perché dovete sapere che ad esempio noi, anche se siamo tutti, siamo una cinquantina di persone, anche di più, tutte da remoto, quando possiamo facciamo anche dei team building online, e uno di questi è in prossimità di Natale, attorno al 21-23 facciamo il Christmas party di marketers, tutti con la webcam accesa, e ogni anno cuciniamo qualcosa e facciamo tipo dei giochi di società a distanza. E quest'anno abbiamo cucinato tutti dei dolci e delle cose che Angela ci ha fatto cucinare, e c'era Angela Berton, che tra l'altro è una Humans of Marketers, che ha avuto grandi risultati studiando ed è anche iscritta a Marketers Pro, che ha partecipato al Christmas party e ci ha fatto tutti quanti mettere ai fornelli. A me no, quest'anno no, ero troppo impegnato, non sono stato un bravo leader però ho seguito tutto. Allora, grande Marco che è qua in diretta con noi. Stefano dice Stefania dice illuminante, Giorgio dice grande Dario, Fabio dice cose, dice super Erika, eravamo ambassador insieme. È vero, perché Fabione ed Erika erano ambassador di Torino, e quindi praticamente organizzavano i Marketers Meetup di cui parlavo all'inizio, che ora stiamo per riprendere in mano, e sono troppo contento. Va bene raga, devo scappare, sono stato con voi un bel pochino, ritroverete mi sa questa diretta su Instagram, se Instagram non ce la cancella. Non so come la chiamerò, come la chiamiamo? Vabbè. Non lo so. Dopo troverò un titolo. Comunque, voi andate sul Dario Vignali Podcast e cercate, cioè andate su Spotify, cercate Dario Vignali Podcast e seguitelo. Ci sono tutti i video che faccio su YouTube, altre dirette e altri contenuti esclusivi che faccio solamente in formato podcast. Ed è un'occasione, uno strumento super in realtà per formarsi gratuitamente quando siete in coda in macchina o in palestra. Io ascolto un sacco i podcast in palestra, non so se voi li ascoltate mai. E poi vi ricordo anche che se volete entrare nella community di Marketers, wearemarketers.net/pro, o comunque cercate Marketers Pro su Google e troverete insomma il sito. E per chi mi sta ascoltando, il coupon Amici Dario porta con sé uno sconto, quindi se volete usare un coupon per iscrivervi, Amici Dario in fase di checkout. Poi vi ringrazio, vi ricordo di venire al Marketers World, che quest'anno sarà una figata come ogni anno, spero. Adesso me la sono gufata. E ci vediamo nella prossima live. Ciao raga, ciao.